voci del grigioni italiano.
Una cordiale buonasera da Alessandro Tini, questa edizione è dedicata ai rifugi alpini. Questo viaggio virtuale delle voci alla scoperta di rifugi, capanne e malghe alpine per fare un bilancio seppur provvisorio di questa pazza estate inizia sul versante italiano del Bernina, il re indiscusso delle Alpi Lombarde con i suoi 4.000 e più metri di altezza. A quota 3.600 troviamo il rifugio Marco e Rosa De Marchi, a sua volta il più alto della Lombardia. Abbiamo raggiunto telefonicamente il gestore Giancarlo Lenatti, detto il Bianco, un'autorità indiscussa in fatto di alpinismo. Il contributo è di Antonia Marsetti.
Il rifugio Marco e Rosa De Marchi, Agostino Rocca, più noto come Marco e Rosa, fu costruito nel 1913 alla forcola di Crestaguzza, base per l'ascensione al Pizzo Bernina lungo la Via Normale Italiana. Un rifugio strategico, una tappa obbligata anche per chi percorre la celeberrima Biancograt, nota come Scala del Cielo, uno degli itinerari più belli dell'intera catena alpina e tra le 100 classiche più note al mondo. Oggi il rifugio è frequentato dal 95% da alpinisti che non parlano italiano, ma che si fanno ben capire dal Bianco, al secolo Giancarlo Lenatti, da 24 anni gestore di questo rifugio inaccessibile ai più. Guida alpina dal 1985, maestro di sci, volontario del soccorso alpino, Bianco negli anni 80 ha lasciato a bocca aperta per le sue discese di sci estremo dalla parete nord del Disgrazia e da altre pareti nel gruppo del Bernina. Questa infatti è la sua casa, la conosce palmo a palmo e la ama più di ogni altra cosa. Per questo lasciarla prima del tempo quest'estate per lui è stata una vera ammazzata.
È un disastro, ma non solo noi qua, dappertutto, anche in Canada o in Patagonia. Un Himalaya uguale, anche se fatto bel tempo abbiamo lavorato meno della metà degli altri anni, quindi la fascia praticamente dai 3.000 ai 3.500 che è distrutta, sopra è bellissimo ma non arriva più nessuno. Le guide della Lombardia hanno fatto comunicato stampa primi di luglio, 10 di luglio, e loro si rifiutavano di portare sui clienti. Poi ad agosto ho cominciato a chiudere anche il palò, è rimasta un po' la fortezza e un po' la Bianco, la parte bassa della Bianco è un labirinto, e quindi anche le guide di Pontresina e di San Moritz hanno cominciato a rifiutarsi a portare i clienti e abbiamo dovuto chiudere il rifugio e andare a casa, si può fare. I nostri colleghi svizzeri hanno detto che non è stata da dimenticare, invece io gli ho detto che non è stata da ricordare, non da dimenticare.
La stagione estiva, oltre a scontare le alte temperature in quota, ha dovuto fare i conti anche con incidenti in montagna, alcuni dei quali gravissimi, come quello avvenuto sulla Marmolada, incidenti che hanno spinto le guide alpine a deporre corde, ramponi e picozze. Quello è stato, si può dire, l'inizio della fine, e con il senno di poi l'emergenza forse avrebbe potuto essere trattata diversamente.
Si poteva dire, ok, la situazione non è bella, è difficile passare perché la zona crepacciata si sta aprendo più o meno dai 3.000-3.500, però c'era la possibilità di fare il giro delle belle viste, ad esempio, no? C'erano altre possibilità per poter andare a fare il Bernina. E dopo, logico, anche il CAI, io ho parlato col presidente, che lui dice già, per toglierci le responsabilità anche noi dobbiamo dire la nostra, che loro ci hanno detto purtroppo la situazione è così, siamo d'accordo anche noi con le guide, meglio che chiudiamo, però non c'era bisogno di fare così tanto allarmismo.
Per i rifugi in alta montagna è stata quindi un'estate di poco lavoro e di grandi preoccupazioni. E anche per uno come il Bianco Lenatti, che in montagna ne ha viste di tutti i colori, il quadro che ne esce è a tinte davvero fosche.
Peggiore è stato il 2014. Ha piovuto e nevicato per tutto l'estate. Abbiamo preso una bella mazzata. Mai più pensavamo che, al contrario, essendo bello tutta l'estate, di far meno ancora del 2014. Cioè, il problema grosso è che non hanno navigato quest'inverno, quindi non essendoci neve è normale che i ghiacciai si sono aperti. Un posto come la Marcolosa in un inverno a livello di precipitazioni, al minimo meno deve passare 20 metri di neve in un inverno. Quest'anno ne avrà messa giù 5 metri. A luglio eravamo già in condizione degli altri anni a settembre, eravamo avanti di 3 mesi.
E così a Bianco Lenatti non è rimasto che chiudere il rifugio e scendere a valle con l'unica consolazione di non avere concluso l'estate in perdita, ma poco ci è mancato.
Normalmente al mese d'agosto almeno 1.000 pernottamenti li facciamo, quest'anno penso che non abbiamo fatto neanche 200.
E noi ora salutiamo Walter Zala, buonasera, può svelare ai nostri ascoltatori dove si trova?
Buonasera. Allora, io e mia moglie Emanuela ci troviamo durante queste 2 settimane alla Capanna Bufalora, che rimane sopra Rossa e sotto il passo della Bufalora che collega la Valle Calanca con la Val Mesolcina, e è uno dei quattro punti d'appoggio per il trekking del sentiero alpino Calanca ed è la capanna di riferimento per l'associazione Sentieri Alpini Calanca, di cui faccio parte anche del comitato direttivo.
A quota 2078 metri sul livello del mare, la capanna Buffalora è l'unica capanna custodita in Val Calanca, vero?
Esatto, è un po' l'unica capanna presidiata, ci sono alcuni rifugi, tanti rifugi direi aperti, però sono in autogestione, praticamente ognuno arriva, si porta le sue cose e può pernottare e cucinare, e questa qua invece è una capanna classica servita, e forse la particolarità che abbiamo noi è che viene servita sempre da gruppi di volontari che cambiano ogni due settimane. Il guardiano principale John Burge ci istruisce su come fare e poi dopo un giorno o due di accompagnamento ci abbandona al nostro destino, cercando poi tocca a noi servire la gente e cercare di accoglierli nel migliore dei modi.
È dunque un'organizzazione che consente di contenere al meglio i costi di gestione.
Certo, senz'altro un sistema. Qua c'era la particolarità che di solito i mesi di luglio, agosto, più o meno durante sette settimane, c'era una coppia di guardiani stabili che erano naturalmente retribuiti secondo le leggi vigenti, e poi in modo particolare quest'anno c'erano diversi volontari che si sono proposti e dunque siamo riusciti a coprire tutta la stagione con questi turni di due settimane di solo volontariato. Dunque i costi chiaramente calano, perché chi è qua riceve praticamente un nuovolo di partecipazione, ecco, diciamo così.
E quante persone si alternano nel corso della stagione?
Sono nove coppie. Il guardiano responsabile fa tre passate, fa due volte due settimane, più ancora una settimana, e dunque riusciamo in questa maniera a coprire tutta la stagione. E penso che sia anche una bella cosa che la nostra società offre questa possibilità di provare questa bella esperienza dove si può essere dei gestori di capanna. Senza, appunto, alla fine c'è anche il vantaggio che non si ha, a parte il fatto che bisogna servire comunque bene i clienti e essere disponibili eccetera, ma non si ha il carico, diciamo, di dover vivere di quello. Ecco, questa è una bella cosa. Naturalmente bisogna dare il proprio contributo con le proprie vacanze, ecco.
Quando si parla di rifugi e di ricettività in quota, non possiamo dimenticare anche il settore della ristorazione. I ristoranti di montagna sono di certo a contatto con la natura e con i prodotti che questa offre. Con le voci siamo andati a trovare un giovane ristoratore che è emigrato in Valposchiavo per rilevare la gestione di un piccolo ma rinomato ristorante in quota. Sentiamo.
Sono venuto in Valposchiavo perché, quando l'ho visto la prima volta, mi è piaciuta troppo. Arrivando dall'Italia, dopo due anni di chiusure, Covid, stress, diciamo che la ricerca delle altitudini, della natura, è stata una forte spinta, ecco.
Una scelta quasi obbligata per Jacopo Braga, originario di Cernobbio sul lago di Como, quella di lasciarsi alle spalle una routine fatta di tensioni e incertezze per cercare pace e serenità nella natura. Dopo aver lavorato per 17 anni in diversi ristoranti in Italia, Svezia e Australia, ha appeso la casacca da chef e si è buttato in una nuova avventura, quella di dirigere il Berg Restaurant di Selva, un albergo di montagna situato a 1500 metri di quota, dove si è trasferito portandosi appresso la famiglia di origine.
Sì, i miei fratelli, cuoco Ivan e pasticcere Isabella, che sono venuti a sostegno di questa mia impresa, di questo mio buttarmi un po' nel vuoto, perché di fatto, sì, ok le chiusure del Covid, ok ero in Italia, volevo andare via, ok la spinta della serenità e dell'armonia, ma comunque il mio è stato un salto un po' nel vuoto. L'unica cosa che mi sosteneva era la mia esperienza.
La stagione, anche se non è ancora conclusa, è stata comunque soddisfacente per Jacopo, che è convinto della bontà della sua scelta, perché la montagna è decisamente tornata di moda e le ragioni sono presto dette.
Negli anni a venire si cercherà comunque la montagna, la natura, il contatto con gli animali o la natura stessa, comunque ambienti più freschi di quelli che sono i 40 gradi giù nelle pianure. E questo farà sì che cambierà il turismo alpino. Secondo me sarà ben voluto e ricercato, o per il clima o perché effettivamente questo boom di turismo interno negli ultimi 2-3 anni ha fatto conoscere ancora di più a Valposchiavo.
una valle a sud del Bernina che pare baciata dalle presenze turistiche. Certo, la pandemia ha influito perché con le frontiere chiuse le regioni a sud del paese sono state le mete preferite dagli svizzeri, ma il merito va anche alle linee di sviluppo che la Val Poschiavo, una valle alpina, ha messo in campo, privilegiando tutto ciò che è locale a dispetto della globalizzazione. E i numeri hanno dato ragione a Valposchiavo Turismo, come ci conferma Jacopo Braga.
Con l'ente turistico ci eravamo incontrati ad aprile, insieme ad altri colleghi, si era parlato di numeri allucinanti, 83.000 alloggi nel 2021, 64.000 nel 2020. Cioè, quest'anno sicuramente è partito molto l'apertura, tra virgolette, delle frontiere in Svizzera e quindi aeroporti pieni, navi piene o città piene, col turismo che ha potuto diversificare rispetto agli ultimi due anni. Io sono soddisfatto perché sto meglio di come e dove stavo prima, e alla sera qua si vedono stelle cadenti, una notte sì, una no, e tanto mi basta, ecco.
Che cosa chiede il turista che passa di qua, che sia un escursionista, che sia un biker, che sia una famiglia?
L'accoglienza penso sia quello che soddisfa più i miei clienti, e ho notato che quello che per me può essere poco, o non dico banale, ma scontato, semplice, per i clienti è apprezzatissimo. Dal sorriso in cui dai il buongiorno, buonasera, il benvenuto, a un piatto semplice ma fatto in casa, la nustorte che facciamo qua, è la torta engadinese, la conoscono tutti, ma con la frolla appena sfornata la mattina, non ti aspetti niente di più, ecco.
Si parla tanto di 100% Valposchiavo, si parla di chilometro zero, c'è chi parla di chilometro giusto.
Il mio punto di vista è essere bio, essere chilometro zero, 100% prodotti locali, nostrani, cantonali, quello che è. Non ricerco l'etichetta, da me non si troveranno le etichette appese o stampate della fai su in Valposchiavo, 100% bio, eccetera. Non ho iniziato quest'anno, magari l'anno prossimo può essere che me le metto in casa, per carità, ma esempio, non ho Coca-Cola, non compro bibite astrose, strane, particolari, se non quelle svizzere. E è un segnale che quello che voglio dare, ma anche un senso logico a quello che realmente vuol dire essere a chilometro zero, o comunque pro loco, diciamo. Purtroppo quest'anno ho faticato a trovare panna fresca o burro nelle nostre zone di qua. E l'anno prossimo a marzo ho già dei contatti, per cui vorrei del burro nostrano, o comunque anche solo della panna fresca da poterlo fare io, no? E queste sono le, diciamo, le particolarità che vado ricercando. Abbiamo un orto dietro il locale, fin dove si riesce facciamo noi, dove non si riesce a far noi in casa si acquista sempre comunque prodotti locali e via dicendo.
Torniamo in compagnia di Walter Zala alla Capanna Buffalora in Calanca per chiedere chi cucina, lei o sua moglie?
Sono un po' il manovale della capanna, io faccio tutto ma non cucino. Dovrebbe esserci già proprio un'emergenza e durare pochi giorni.
E allora lo chiediamo a Manuela, che saluto, quanto è importante mangiare bene? Perché è importante, vero?
Sì, è importante perché chi cammina 7-8 ore arriva in capanna e trova un pasto caldo, solitamente composto da 4 portate, vuol dire una zuppa calda, un'insalata, un piatto principale e poi anche il dessert. E devo dire che alle 6.30, quando viene servita, sono tutti pronti con i cucchiai in mano che bisbigliano, li senti. È bello, bello, sì. E quando poi ti dicono, oh, è proprio stato buono, mi è piaciuto, che bello trovare tutto questo menù, fa piacere. Sono soddisfazioni. Poi qui alla Capanna Buffalora abbiamo una cucina, un fornello a legna, praticamente si cucina tutto sulla legna, si fa il pane, si fanno le torte, praticamente si va nella cantina a fare la spesa in base a quello che c'è, tu cucini e in base a quanta gente c'è devi scegliere cosa cucinare, perché il posto è quello che è chiaramente, ma devo dire che questa capanna è studiata in una maniera ottimale. La cucina è super e giuro, la vorrei a casa mia, è una cosa eccezionale.
E quante persone può ospitare la Capanna Buffalora?
Fino a 31 persone. Poi chiaramente se una giornata, una domenica è bel tempo, poi arriva comunque anche a mezzogiorno altra gente, le 31 della sera poi sono aumentate di tot, più di passaggio. Però di passaggio sono disponibili torte con i vari caffè o bibite fredde e poi ci sono le minestre, le zuppe sempre disponibili, un paio di zuppe diverse e poi i soliti rösti, bratwurst, salsicce, piatti freddi eccetera. Ci sono dei momenti che veramente devi lavorare freneticamente, diciamo, sì.
Walter Zala, ma un gestore alla Bufalora c'è sempre stato?
Il gestore fisso c'è sempre stato, però era un po' un gestore di coordinamento, come funziona adesso, ma ci sono sempre stati volontari. C'era solo un po' questo fatto che c'era una coppia fissa durante circa 7 settimane. Però è sempre stata gestita così e trovo che è un bel modo per poter avere anche sempre gente felice in capanna, perché chi viene a farlo vuol provare questa esperienza, lo fa con il cuore e cerca di dare tutto il possibile durante queste 2 settimane.
E ora ci spostiamo in Bregaglia, dove è in fase di realizzazione un interessante progetto nato da un'idea suggerita dal Club Alpino Svizzero già nel 2012, quella di dotare di bivacchi la sponda meno conosciuta, parliamo sotto il profilo alpinistico, della Val Bregaglia. Se il versante sud è molto frequentato da alpinisti e può su diverse capanne, Sachefuré, Albigna e Sciora ad esempio, il versante a nord è sprovvisto di punti di ristoro. Di qui il progetto a cui sta lavorando la Commissione Turismo di Bregaglia. Di questo abbiamo parlato con uno dei membri, Vittorio Scartazzini.
La sponda sinistra della Bregaglia è conosciuta per le grandi montagne di granito e le possibilità di arrampicata, quindi i rifugi alpini esistono già, mentre sulla sponda destra non ci sono, proprio perché mancano un po' queste montagne, però ci sono bellissimi itinerari escursionistici attorno al Piz Duan, al Piz Cam, la Val Maroz, andando fino nella Val Madris, all'Alp Souverain. L'idea di base è proprio di rendere queste infrastrutture agibile agli escursionisti e alpinisti che si muovono in questa zona.
Non stiamo parlando di rifugi da costruire da zero, ma appunto di recuperare strutture già esistenti, almeno nella maggior parte dei casi, poi strutture molto particolari.
Ci sono alpeggi che sono già gestiti dai contadini durante i mesi estivi, poi ci sono delle stalle in disuso e poi ci sono delle cascine oppure case abbandonate. Collegando poi questi 4 nuovi bivacchi si creerebbe una rete di sentieri, di escursioni che aiuterebbero proprio anche gli escursionisti ad arrivare in Bregaglia dal nord oppure partire dalla Bregaglia e andare verso il nord, collegandosi poi forse anche più avanti con il nuovo tracciato sentiero del Parco Ela.
Abbiamo messo l'accento sul rapporto tra turismo e agricoltura, un rapporto non sempre facile, perché la convivenza lo vediamo, vuoi la presenza delle vacche nutrici, vuoi la presenza dei campi da falciare, pensiamo anche ai bikers che non sono proprio tanto ben visti.
Sì, devo ammettere che anche per me è stato interessante, visto gli incontri con i contadini che abbiamo dovuto fare per promuovere, per lanciare questo progetto. E non è sempre facile trovare la collaborazione, perché prima di tutto bisogna dare la precedenza agli alpeggi, al contadino, e il contadino spesso evita proprio il contatto con i turisti. Se noi adesso arriviamo con un progetto del genere, è ovvio che li portiamo più gente nel suo habitat e questo crea delle problematiche, dei conflitti. E qui stiamo cercando di fargli capire che anche per loro c'è un ritorno, che ovviamente possono fare una piccola bottega proprio davanti al loro alpeggio. Questo richiede però una certa abilità anche da parte loro di accogliere i turisti e farli sentire a proprio agio.
Come verranno gestiti i bivacchi?
Saranno autogestiti, stiamo ancora valutando se lasciarlo aperto a chiunque oppure se servirà una riservazione online passando comune a prendere una chiave oppure con un codice richiesto con un'applicazione del telefonino. Qui ci sono diverse possibilità. Chiaramente poi la manutenzione, la pulizia del bivacco, quella verrà poi gestita internamente dal turismo oppure dal Club Alpino Svizzero, la sezione Bregaglia.
Parliamo dell'iter proprio amministrativo, a che punto siete, quali sono le prossime tappe?
Stiamo procedendo per gradi, i costi al momento non sono alti perché siamo ancora nella fase di progettazione. A partire dall'anno prossimo iniziamo, si spera, con il bivacco a plan low e qui ci saranno forse i primi 20-30 mila franchi, poi si andrà avanti forse con il progetto bivacco a Cadrin e qui sarebbe forse una spesa più grande perché questa stalla non è di proprietà del comune, dovrà venire acquistata e poi le riparazioni sono più ingenti.
torniamo in compagnia di Walter Zala, in collegamento dalla capanna Buffalora. Come è andata la stagione?
L'affluenza più o meno è rimasta stabile e buona, anche se quest'anno comunque si è notato anche negli altri campi che chi poteva andava in vacanza all'estero, e qui dobbiamo dire che con le cifre siamo come negli ultimi anni, che erano veramente delle buone cifre. Dunque siamo veramente soddisfatti e contenti.
Insomma, un overbooking come in aeroporto ad alta quota non è pensabile.
Bisogna dire che abbiamo anche un po' un sistema di autoregolazione delle nostre capanne, perché partendo di solito da nord a sud o da sud a nord, comunque si passa per alcune capanne, che in questo caso è il nostro bivacco Pian Grand, che offre lo spazio per al massimo 18 persone, poi ci sono ancora 3 posti di emergenza, ma dopo diventa proprio stretto, e dunque è un sistema di autoregolazione automatico. Più di tot noi non possiamo ospitare, e forse anche giusto così, perché la montagna rimane ancora bella per tutti senza essere sovraffollata.
Walter Zala, siamo in chiusura, per venirvi a trovare alla capanna Buffalora immagino sia obbligatorio prenotare.
Sì, si può chiamare direttamente in capanna, oppure la miglior cosa è guardare sul sito sentiero-calanca.ch, e da lì si può fare direttamente la riservazione online, che è la miglior cosa. Così abbiamo già tutti i dati, i numeri di telefono, eccetera, e desiderate varie, vegetariani e non. E anche chi va a fare la gita classica al lago a forma di cuore del lago di Calvaresh può passare di qua e magari gustarsi un caffè e mangiare una torta.
Grazie e buon lavoro.
Grazie mille.
E si chiude qui questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale più longevo del mondo, che torna come sempre venerdì prossimo.
Rete 1, 80 anni di Voci del Grigione Italiano.